Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione per questo giovedì 5 maggio 2022. Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì pomeriggio di Radio Blackout, dedicata alle analisi su ciò che accade al di fuori dei confini italici. Sintonizzate e sintonizzati sui 105 e 250 della modulazione di frequenza. Ciao Adriano.
Stavolta ce l'abbiamo fatta, forse a non fare intoppi tecnici, forse anche perché questa puntata è un po' particolare in quanto non ci sono interventi in diretta, cioè ci siamo noi, sì, adesso siamo in diretta,
siamo in diretta.
Sono le 20.02 e 32 secondi,
ci siamo,
perché abbiamo dovuto registrare entrambi gli interventi. Uno è un po' datato, nel senso che ha una decina di giorni, forse di più, però continua a essere molto,
anzi è diventato ancora più di attualità nel frattempo.
Sì, perché tra Finlandia e Svezia si sono addestrate per entrare nel consesso della NATO, anzi essere ancora più realiste del re, che sarebbe ovviamente Biden. E noi avevamo parlato a lungo con Monica Quirico e l'avevamo annunciata più volte anche sui social, che l'avremmo trasmessa, e questa è la volta buona. Lei fa la ricercatrice, è una storica molto addentro alle questioni relative alla storia della sinistra, del socialismo anche del Novecento, però è un'esperta della Scandinavia in generale, in particolare della Svezia come tra i paesi scandinavi, e lei abbiamo posto alcune questioni relative proprio alla NATO, l'abbiamo trovata piuttosto inviperita.
Decisamente, ma poi l'intervento peraltro che vi consigliamo vivamente è interessante, perché poi fa una disamina della crisi strutturale del modello svedese, partendo poi da alcuni eventi che risalgono all'omicidio Palme, per poi andare avanti fino ai giorni nostri, considerando appunto proprio come questa crisi del modello svedese si inserisca sicuramente all'interno, in questo contesto in cui appunto la Svezia sta abbandonando piano piano, neanche tanto piano, la propria neutralità.
Sì. E invece la seconda registrazione che abbiamo fatto ieri pomeriggio qua nel cortile della radio, del Cecchi, tutto il gazebo, sentirete a un certo punto scrosciare la pioggia perché era in corso un temporale che mi ha lavato completamente la bici e poi mi sono lavato tornando a casa. Ma vabbè, queste sono notazioni personali.
I cerchi del mestiere.
E lì abbiamo incontrato tre attivisti della carovana migranti e di Abriendo Frontera, che erano reduci da poco da un giro nei Balcani. Vesna Šepanović è quella a cui avevamo posto l'interrogativo se avesse voglia di raccontarci delle cose, ed era rimasta molto colpita da questo giro nei Balcani, che è partito da Tirana per arrivare fino a Trieste, passando da Kutari, Podgorica, Pljevlja, Gorac, Sarajevo, Prijedor, venuto fuori non solo i Balcani, non solo la guerra Ucraina, vabbè, tangenzialmente, piuttosto quella di 30 anni fa, o comunque in relazione tra le due, ma anche poi si è sconfinato e si è andato in tutto ciò che è un flusso migrante a partire da Centro America fino all'Africa.
Tutti i percorsi dei migranti, ma poi interessante è stato anche un ragionamento sul ricordo, sulla memoria che in quei luoghi c'è della guerra vera, quella vissuta nella guerra della Jugoslavia, all'assedio di Gorace, e anche tutto un discorso molto interessante rispetto anche all'attivismo femminista che hanno avuto questi compagni il modo di, insomma, in qualche maniera di interagire e di conoscere un po' più a fondo.
Sì, sì, a Sabina, credo proprio in Bosnia, sia poi all'arrivo a Trieste, dove si è incontrato proprio due militanti piuttosto famosi triestini, che di cui noi ovviamente non ricordiamo i nomi, come sempre, ma
quella è l'età, un altro discorso.
Quella è l'età. Lorena Fornasir e lui Lanfranco, però non mi ricordo il cognome. Lì sono venute fuori una serie di peculiarità di ciò che è il flusso migrante. È molto bella la metafora che hanno usato del fiume, di un fiume magari all'inizio carsico, ma che poi si cerca la sua strada, incontra delle barriere, delle dighe, allora, però è comunque un flusso enorme.
Trova strade sempre più impervie, perché poi questi argini militarizzati degli stati tendono a contenere questo fiume, ma che comunque, come fa d'altra parte l'acqua, trova spazi e luoghi dove incanalarsi. E quindi un racconto molto, molto interessante, per certi versi anche toccante, perché parla di persone che sono anni che girano, che camminano alla ricerca di un posto dove fermarsi, scappando da guerre che non vengono sostanzialmente riconosciute né raccontate.
Il tema che raccorda tutto quanto è l'idea di una carovana che si ingrandisce sempre di più, come quelle del Centro America che una volta costituite da migliaia di persone sono incontenibili e non si possono stoppare da nessuna polizia di frontiera, da nessuno sbirro o barriera o quant'altro. Iniziamo da Monica.
Iniziamo da Monica, che ci racconta un po' appunto della Svezia e anche della Finlandia, insomma tutte le problematiche connesse con il prossimo abbandono della neutralità e l'entrata della NATO di questi due paesi.
Questo fatto che adesso appunto la Svezia abbandona la sua neutralità sembra essere il punto di caduta di una crisi che probabilmente viene da lontano. Non so, io penso a quello che accadde nell'86 con l'omicidio di Palme, no? Che Palme incarnava questa idea della neutralità della Svezia, anzi poi le indagini furono decisamente insabbiate, ma insomma in qualche maniera emerse anche la responsabilità dei servizi segreti sudafricani, di un problema che aveva a che vedere anche con le armi, perché lui si opponeva appunto a certi scambi, diciamo così, con il Sudafrica, e poi la crisi del modello svedese e quello che sta avvenendo anche in questi giorni, insomma la crisi anche rispetto alla tolleranza rispetto ai migranti, gli scontri di piazza, ecco, sembra proprio questo quasi il punto di caduta di una crisi che viene da lontano, non so se è un'idea così peregrina o meno.
No, è tutt'altro che peregrina, anzi in effetti non avrei dovuto stupirmi di questa ennesima definitiva, direi, deriva della socialdemocrazia svedese, perché appunto è l'ultimo capitolo di un lungo declino. L'omicidio Palme certamente ha segnato, si dice spesso, la perdita dell'innocenza, ma soprattutto l'innocenza è stata perduta perché in tanti anni le autorità svedesi non sono riuscite a far luce sull'omicidio, e la conclusione, che è una mancata conclusione della commissione Palme due anni fa, e cioè che forse probabilmente è stato Stig Engström a ammazzare Palme, è stata veramente imbarazzante. Con Palme, peraltro, nel suo secondo mandato, c'erano già stati dei segnali importanti di inversione di rotta. Penso ad esempio alla politica economica e anche al welfare state. Come ho detto più volte, la differenza tra Palme e i suoi successori è che Palme pensava che queste rinunce, il ridimensionamento del welfare, il cambiamento nella politica economica, fossero un prezzo da pagare per mantenere tutto sommato il modello svedese, mentre i suoi successori non si sono più preoccupati, direi, neanche di salvare le apparenze e hanno picconato a tutto spiano. Il risultato che vediamo oggi è una socialdemocrazia che, lo si è visto con grande chiarezza nell'ultimo congresso che si è tenuto a settembre, ha un gruppo dirigente davvero misero rispetto a quella che è stata la storia della socialdemocrazia, di grandi politici e anche di grandi ideologi. Penso fra gli altri a Ernst Wigforss, ministro delle finanze negli anni 30 e 40, ma anche appunto ideologo e socialista. Quindi un gruppo dirigente davvero misero e miserabile sul piano politico e intellettuale, che non fa neanche più finta di avere un'utopia, un modello di società da presentare, ed è avvitato sulla gestione del potere. Devo dire che il punto più basso, e questo lo hanno detto anche osservatori svedesi della socialdemocrazia, non della corrente di sinistra, ma liberal socialdemocratici, diciamo così, il punto più basso si pensava fosse stato raggiunto già con Stefan Löfven, che è stato il primo ministro sino a pochi mesi fa, e forse qualcuno aveva sperato che la nomina di una donna, Magdalena Andersson, nomina politica peraltro, cioè la Andersson non ha vinto le elezioni, ha sostituito Löfven, che si è dimesso per una serie di problemi. Ecco, se qualcuno pensava che con una donna la socialdemocrazia avrebbe ritrovato una certa verve, una certa capacità di introdurre visioni innovative, è sicuramente rimasto molto deluso. Presento solo un'immagine che secondo me racconta moltissimo. È girata nelle ultime settimane una fotografia di Magdalena Andersson in tenuta da combattimento con la mimetica, l'elmetto, che si infila tra un carro armato, e da femminista non posso tacere su questo. E questa foto è stata presa durante la visita che Magdalena Andersson, insieme a molti altri politici europei, ha compiuto alle esercitazioni della NATO che si sono tenute in Norvegia pochi mesi fa. E questo forse già era un segnale allarmante. Però a proposito di questa così involuzione crescente del gruppo dirigente socialdemocratico, devo segnalare una notizia piuttosto interessante. Naturalmente anche questa non è uscita sui media italiani, e cioè che due ex primi ministri, uomini bisogna dirlo, vale a dire Göran Persson, che è stato primo ministro tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, e poi proprio Stefan Löfven, si sono dichiarati contrari all'adesione della Svezia alla NATO. Faccio presente che nessuno dei due può in alcun modo essere ricondotto alla corrente di sinistra del Partito Socialdemocratico, anzi sono due esponenti della corrente di destra, io direi, ma Göran Persson addirittura ha detto che secondo lui la Svezia non dovrebbe entrare nella NATO neanche se la Finlandia decidesse di farlo. Quindi una posizione molto forte per un ex leader della socialdemocrazia.
Seppur migliorista.
Sono stati due leader davvero molto moderati, che io anzi ritengo abbiano fatto molti danni alla socialdemocrazia svedese, al welfare state, al modello svedese, a tutto quello che possiamo mettere in mezzo. però hanno preso questa posizione critica e nonostante appunto sia dato per scontato in Svezia non solo che se la Finlandia aderisce, ma allora non c'è storia, è chiaro che la Svezia non può rimanere l'unico paese nordico al di fuori della NATO. C'è invece qualcuno che lo mette in discussione.
Ecco, però hai alluso alla Finlandia e lì forse le resistenze potrebbero essere maggiori, proprio per questione di tradizione, della neutralità più ricercata. Infatti loro praticamente a inventarsi di tutto, qualsiasi macchingegno, qualsiasi sotterfugio diplomatico pur di rimanere il più possibile tranquilli, anche se con migliaia di chilometri in comune col confine russo. E invece anche per la Finlandia si sta ventilando la possibilità di entrare nella NATO automaticamente sono ritrovati alcuni carri armati russi praticamente a 20 km dal confine, che così cercavano di dissuadere forse in qualche modo a priori dell'evoluzione dei fatti. Ecco, c'è una qualche differenza tra i due paesi scandinavi?
Ma allora, intanto la mia impressione è che la neutralità sia stata, come dire, esibita tutto sommato più dalla Svezia che dalla Finlandia, nel senso che il neutralismo è sempre stato un elemento costitutivo dell'autorappresentazione svedese. Fra l'altro uno storico svedese molto autorevole ha scritto che l'identità nazionale svedese consiste nel non essere nazionalisti, nel fingere di non essere nazionalisti. E in questo rientrava anche appunto l'ostentazione, il vanto della neutralità. Bisogna dire, per essere onesti, che questa neutralità svedese aveva un tacito presupposto di basilare importanza, e cioè si dava per scontato che se la Svezia fosse stata attaccata dall'Unione Sovietica, la NATO sarebbe immediatamente intervenuta. Lo dico perché va bene rendere onore a questa scelta ideale della Svezia, che però insomma sappiamo che storicamente è caduta anche in qualche ambiguità di un certo conto, penso alla Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista storico e geopolitico, però, certamente la Finlandia è stata il paese che ha dovuto, come dire, tirar fuori le maggiori abilità per barcamenarsi tra i due blocchi, perché, come ricordavi Adriano, condivide un bel po' di chilometri di confine, prima con l'Unione Sovietica e poi con la Russia, e ha una storia segnata proprio dallo scontro tra Svezia e Russia e poi Unione Sovietica per il controllo del suo territorio. L'ultima guerra in cui la Svezia è stata impegnata nel 1815 si è conclusa proprio con la cessione della Finlandia alla Russia. Poi un capitolo molto sanguinoso che per noi anticapitalisti dovrebbe essere forse più spesso ricordato, la guerra civile che scoppiò all'indomani della rivoluzione d'ottobre, che contrappose i bianchi e i rossi. Al termine di questa guerra la Finlandia conquistò l'indipendenza dalla Russia, ma la conseguenza fu che per anni e anni i comunisti in Finlandia furono discriminati e addirittura perseguitati. Seconda guerra mondiale, la povera Finlandia subisce di tutto, prima viene sacrificata sull'altare del patto Molotov-Von-Ribbentrop e dunque prima attaccata dall'Armata Rossa e poi costretta da Stalin a dichiarare guerra alla Germania nazista. Considerando tutto questo, non era scontato che la Finlandia facesse del suo meglio per mantenere buoni rapporti con l'ingombrante vicino. Questa è stata certamente anche una necessità per non rischiare continuamente provocazioni, aggressioni, però è stata anche una scelta molto intelligente portata avanti soprattutto dal presidente Kekkonen, che non era socialdemocratico, era del partito di centro. La Finlandia ha una lunga storia di populismo e questo partito ha incarnato a lungo appunto la tradizione populista del paese. Il risultato è stato che la Finlandia, pur essendo un paese capitalista e liberale, ha mantenuto buoni rapporti con l'Unione Sovietica e ha fatto da ponte tra i due blocchi. Questo io speravo continuasse a fare insieme alla Svezia, a maggior ragione in questo momento così terribile.
Avrebbe avuto senso una realpolitik autentica come quella che Conan aveva messo in piedi negli anni 70 e 60. In questo periodo c'è un'avanzata dei nazionalismi, adesso li chiamano sovranismi, ma sono fascismo camuffato, e normalmente
appunto
dovrebbero andare verso una sorta di indipendenza di quello Stato. Invece, pur potenziando la forza statale del singolo Stato, che opprime molto di più, che controlla molto di più tutti i gangli del sistema, della società, però tende a confondersi, per quel che riguarda la materia bellica, con grosse coalizioni dove vengono a confluire le forze armate, senza che in realtà ci sia una strategia individuale di un singolo Stato. Immagino che anche per la Svezia e la Finlandia ci sia un processo di questo tipo in questo periodo, cioè di maggiori nazionalismi e maggiore accentramento dello Stato in tutte le sue funzioni. Perché proprio adesso allora andarsi a confondere con un'amalgama così come la NATO?
Anche questo è un processo che non nasce oggi. Negli ultimi lustri, direi, sia la Svezia che la Finlandia hanno accentuato la loro partecipazione a missioni militari. La Svezia, pur non facendo parte della NATO, ha mandato contingenti in Afghanistan, ad esempio. Direi che c'è stato un revival del militarismo anche nei paesi nordici, più evidente in Danimarca, ma neppure gli altri paesi sono stati esenti. Poi il segretario generale della NATO è norvegese e prima di lui c'era un danese, e l'attuale segretario della NATO è l'ex leader del Partito Socialdemocratico Norvegese, quello della strage di Utøya. Anche su queste, come dire, non coincidenze, su queste concatenazioni bisognerebbe riflettere. Quindi in realtà, pur mantenendo il neutralismo, c'era stato anche sul piano culturale una riscoperta del ruolo più che diplomatico, militare purtroppo, che questi paesi potevano svolgere. Ora, su questo, il rapporto tra autonomia nazionale o addirittura revival nazionalista e adesione a un'alleanza militare, io in effetti mi pongo alcune domande. Abbiamo già affrontato l'aspetto ideale, cioè il tradimento dei valori su cui si basava la cultura politica nordica. Però credo che dobbiamo farci delle domande molto più concrete, vista la drammaticità della situazione. A che cosa serve entrare nella NATO a Svezia e Finlandia? La risposta sembra banale, perché le garanzie militari offerte dal trattato sull'Unione Europea sarebbero più deboli in quanto, per parlare chiaro, non ci sono gli Stati Uniti di mezzo, mentre la garanzia con la G maiuscola che offre il trattato atlantico è l'intervento in caso di conflitto degli Stati Uniti. Ora, qualcuno in Svezia e in Finlandia si chiede: ma siamo così sicuri che gli Stati Uniti, e possiamo aggiungere anche paesi europei, rischierebbero di essere colpiti sul proprio territorio da ordigni nucleari, da missili con testate nucleari, per difendere l'Estonia piuttosto che la Finlandia o la Svezia? Voglio dire, il deterrente nucleare, lo spettro della catastrofe atomica, vale quando a essere aggredito è un paese neutrale, come abbiamo visto in queste settimane, ma non è che sarebbe al di fuori del quadro se aggredito fosse un paese che pure è membro della NATO. Dunque, cambia veramente il quadro di garanzie di sicurezza o aumenta invece il rischio di una condotta ancora più aggressiva da parte della Russia? Detto brutalmente, io aborro la logica di potenza, quindi sinceramente non mi appartiene questa logica di potenza per cui appunto il povero Putin si è sentito accerchiato, il popolo russo umiliato e quindi insomma aveva le sue buone ragioni perché a me Putin fa orrore come tutto il suo establishment. Ma realisticamente se Putin, e non solo Putin, pensa che sarò tacciata di essere filo putiniana sì, già solo per questo, ma pazienza, siamo in tanti e tante. Se il problema, infatti, il problema che sicuramente in parte è pretestuoso è l'allargamento della NATO, è responsabile e di aiuto a qualcuno che due paesi che sono sempre stati neutrali nel dopoguerra, pur avendo la Finlandia come vicino l'Unione Sovietica di Stalin e poi Khrushchev eccetera eccetera, adesso chiedano di entrare nella NATO? Oppure è un ulteriore passo verso la catastrofe? E mi chiedo anche, ultima domanda, questa scelta aiuta il popolo ucraino? Io non credo, anzi, se porta a un'ulteriore escalation, è chiaro che i primi a farne le spese saranno gli ucraini. Quindi davvero fatico molto a trovare una spiegazione che non sia, da un lato, l'appiattimento delle socialdemocrazie nordiche di cui abbiamo parlato all'inizio e dall'altro, appunto, la rincorsa all'elettorato, le cui opinioni vengono misurate da sondaggi che naturalmente cambiano di settimana in settimana, magari si vuole distogliere l'attenzione dell'elettorato dai prezzi che salgono, perché anche in Svezia e in Finlandia c'è molto allarme per l'inflazione. Magari i socialdemocratici svedesi, che affrontano una campagna elettorale perché in Svezia si vota a settembre, vogliono eliminare il più rapidamente possibile la questione NATO, per non doversi misurare su quello alle elezioni, visto che il Partito Conservatore ha detto molto chiaramente: per noi la NATO sarà al top dell'agenda elettorale. Però tutto questo porta a un incrudelirsi della guerra e a scenari sempre più catastrofici, mi pare.
Questo sicuramente. Poi probabilmente l'adesione alla NATO potrebbe portare all'automatismo dell'articolo 4, per cui se un paese NATO viene invaso, viene attaccato, c'è subito una risposta da parte dell'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Però contemporaneamente bisognerebbe anche valutare se effettivamente le intenzioni della Russia sono quelle di invadere la Finlandia o attaccare la Svezia, cosa di cui personalmente dubito in questa fase, considerando anche le difficoltà che hanno sul campo in Ucraina. Di sicuro l'adesione dei paesi nordici alla NATO fa sì che c'è un blocco dell'accesso al Mar Baltico rispetto alla Russia. Quindi bloccare il Mar Baltico o in qualche maniera aumentare la percezione dell'accerchiamento da parte della Russia, questo sicuramente non potrà far altro che esacerbare la situazione. E poi c'è anche una partita che si gioca anche al di là del Mar Baltico, cioè sull'Artico, dove probabilmente in questo momento ci sono anche molti interessi. Quindi forse l'espansione verso il nord Europa della NATO ha anche degli scopi come dire strategici, che vanno al di là degli interessi singoli della Svezia e della Finlandia. Peraltro in Finlandia mi sembra che si stia rivalutando, proprio per giustificare questa adesione alla NATO, proprio l'esperienza della guerra del 39 contro i russi.
Quindi un po' anche la rotta commerciale.
Sì, allora sull'Artico io sono una materialista storica, quindi tendo a ricondurre tutto al volgare fattore economico. Qualche giorno fa mi è stato chiesto: ma il Consiglio Artico può essere una sede di mediazione, di tentativo di trovare una soluzione diplomatica? Ho risposto nettamente che se già prima della guerra questo Consiglio Artico mi sembrava riflettesse alquanto meccanicamente gli opposti interessi commerciali e geopolitici, di sicuro la guerra non lo trasforma in uno strumento di pace. È chiaro che la spartizione delle aree di influenza, a partire appunto dall'Artico e scendendo, è un fattore chiave. A me viene un po' da ridere quando sento parlare di multipolarismo, perché multi dà l'idea di alternative che si confrontano a volte in modo pacifico, a volte in meno, ma insomma che rappresentano anche diverse visioni del mondo, diverse politiche economiche e così via. Qui l'amara realtà è che abbiamo una serie di rapaci, qualcuno parla russo, qualcuno cinese e qualcuno inglese, che si contendono con ogni mezzo il mercato mondiale. Perciò continuare a ragionare in termini di stati come soggetti sovrani del diritto internazionale e dunque rimanere nel solco della logica di potenza significa essere complici di questa politica predatoria che arriva fino alla guerra. Io davvero non credo che dagli stati possa venire alcun cambiamento, alcuna soluzione, ed è da quasi due mesi che lo vediamo. Gli stati sono stati, scusate il gioco di parole, del tutto irrilevanti in questa situazione di crisi. come lo sono stati gli organismi transnazionali, l'ONU che di fatto non esiste più, ma anche l'Unione Europea. A fronte del fallimento di stati e di organismi transnazionali, gli unici attori che hanno diritto di parola sono gli eserciti e le alleanze militari. Ma questa è una svolta davvero potenzialmente apocalittica.
Cioè, questo senz'altro, sempre per rimanere in ambito di materialismo storico. Io non so quanto, nel senso proprio di economicità, non so quanto sia la spesa militare attuale di Finlandia e Svezia, però da adesso, o meglio, l'aveva già cercato di imporre Barack Obama, poi anche Trump, alla fine adesso Biden ce l'ha fatta, è imposto a tutti la soglia del 2% del PIL di spesa militare se vuoi far parte della NATO. Ecco, conviene alla Svezia e Finlandia rispetto a quello che spendono adesso di armi?
Ma allora, questo in effetti l'aspetto crudamente economico dell'eventuale ingresso nell'alleanza, e sottolineo eventuale perché a dispetto di quello che viene urlato dai media di tutto l'Occidente, al momento non sono ancora stati compiuti passi formali per l'adesione alla NATO. Però io ho visto alcune interviste, naturalmente ci sono stati un sacco di servizi su quello che pensa la gente, sondaggi, ed è chiaro che non pochi sollevano il problema dei costi di un'appartenenza alla NATO in un momento in cui appunto l'inflazione, la recessione mondiale preoccupano anche i paesi nordici, che partono da una posizione sicuramente più privilegiata rispetto a molti altri paesi, ma non sono esenti da queste crisi sistemiche. Con grande sconforto voglio ricordare che purtroppo i due partiti di sinistra, cioè il partito della sinistra svedese e l'alleanza di sinistra finlandese, entrambi, allora il partito della sinistra svedese, l'ex partito comunista, l'alleanza di sinistra finlandese raccoglie l'ex partito comunista e altre formazioni. Entrambi hanno votato l'invio di armi in Ucraina, fra l'altro in Svezia con una vicenda molto brutta, perché la leader del partito, Nooshi Dadgostar, donna 35 anni, questo di nuovo per dire che purtroppo non bastano le identità per
cambiare la politica. Ci sono degli illustri precedenti, tipo Margaret Thatcher, per dirne una.
Ecco, appunto, infatti Nooshi Dadgostar ha minacciato di dimettersi, naturalmente all'inizio, no alle armi perché bisogna cercare la pace, eccetera, e poi però quando ha capito che il suo gruppo parlamentare era orientato a votare contro, ha minacciato di lasciare. E entrambi i partiti hanno votato anche a favore dell'aumento delle spese militari. Adesso io non vorrei gufare, ma non potrei stupirmi più di tanto se alla fine soprattutto il partito svedese forse calassero le brache anche di fronte all'adesione alla NATO. Punto, avremmo davvero l'omologazione completa.
Probabilmente c'è anche un'operazione di lobbying da parte dell'industria militare svedese, che insomma non è piuttosto sviluppata, è il terzo paese al mondo per valore pro capite nell'export di armi, e ci sono anche insomma delle punte di diamanti come la Saab, la Bofors, e quindi sicuramente anche questo avrà influenzato le scelte del governo in proposito.
Sì, hai fatto bene a ricordarlo, perché Mi sembra che molti in Italia, non solo, si siano fatti l'idea che siccome la Svezia è un piccolo paese periferico, che esercito vuoi che abbia? Ecco, non è così, perché in realtà in rapporto alla popolazione la Svezia ha un esercito, come dire, ricco, nel senso di ben attrezzato, con armi moderne, una preparazione piuttosto solida, e la storia dell'industria bellica svedese è una lunga storia. Non parto dalla Seconda Guerra Mondiale, però ci sarebbe parecchio da dire, perché non furono interrotti i rapporti con la Germania nazista. E uno dei possibili mandanti dell'omicidio Palme, torniamo all'origine, all'inizio della nostra conversazione. Allora, ci sono varie piste delle oltre 30 ipotesi che sono state fatte, che riconducono appunto all'industria bellica. Vuoi ai trafficanti di armi indiani, vuoi ai razzisti sudafricani, vuoi appunto alla stessa industria bellica svedese. Pare che Palme, proprio l'ultimo giorno della sua vita, abbia avuto una telefonata molto concitata con qualcuno che c'entrava appunto con l'industria bellica, non si sa di quale paese. E alla sera poi è stato ammazzato. Perciò è chiaro che della ricchezza della Svezia, ricordiamolo, i paesi nordici sono tra i paesi più ricchi del mondo, quelli socialmente più avanzati, in cima a tutte le classifiche economiche, sociali, culturali, però una parte tutt'altro che irrisoria di questo prodotto interno lordo è sicuramente ascrivibile all'industria delle armi. E è chiaro che questo pesa, e pesa però, perché dobbiamo anche chiederci perché adesso sì e non 40 anni fa, perché adesso può decidere un'inversione a U della politica estera e di sicurezza della Svezia. Ma perché c'è un discorso unico, appunto. Non ci sono più forze in grado di rappresentare un'alternativa, e c'è una normalizzazione di qualsiasi discorso alternativo, di qualsiasi critica. Io addirittura ho l'impressione, ed è tutto dire, che in Svezia il dibattito sulla guerra sia ancora più al senso unico che in Italia, e questo anche per un motivo di cultura politica che ha a che fare con la grande enfasi che i paesi del nord da una ventina d'anni a questa parte hanno dato ai diritti umani, che per carità sono importantissimi, ma hanno sostituito i diritti sociali nell'autorappresentazione di questi paesi e nella loro cultura politica. Allora, se i diritti umani sono sacri, naturalmente non è possibile alcun discorso che problematizzi quello che sta accadendo. Perché non c'è alcuna visuale storica, ma si guarda unicamente a quello che è successo a partire dal 24 febbraio. Poi, per carità, le responsabilità dell'invasione sono nette, sono di Putin, ma il presentismo che ha ucciso il confronto politico si ripercuote anche su questo.